Ciao ragazzi, questo è il vostro podcast.
A Momo darò un biscotto della fortuna.
Ecco. Grazie. Godete di ottima salute e forma fisica.
Godete di ottima salute e forma fisica. Speriamo che questo sia un augurio. Che riferimento può avere questa frase con la tua vita da musicista, amante della musica, producer, giusto?
Allora, direi per me ottima salute potrebbe essere quella mentale, ovvero nel futuro io mi vedo a fare solo musica, cioè è la cosa che più mi anima e che mi fa svegliare le mattine, cioè proprio sento che mi dà quel fuoco che mi fa proprio sentire vivo ed è una sensazione che non scambierei con nulla al mondo, credo, perlomeno al momento, e sicuramente spero che di poter arrivare in un futuro in cui potrò fare musica, vivere di musica e godere di ottima salute mentale per questo.
Quindi tu stai facendo quello che ti piace.
Esatto.
Stai seguendo la tua passione e la passione mi fa star bene.
La passione penso che faccia star bene perché è quella cosa che non è forzata. Non sei tu che ti forzi a fare musica, ma è la musica che ti chiama a sé quasi. No, questa è la passione, è qualcosa che ti prende, è un richiamo, è un'energia e tu devi scaricarla per forza. Cioè, mentre magari lo studio, il lavoro sono occupazioni che sappiamo che dobbiamo mantenere perché ci servono, perché ci sono utili, quindi razionalmente noi pensiamo al bisogno che ne abbiamo. La musica va al di là di tutto questo, cioè l'istinto di creare, l'istinto di esprimersi attraverso la nostra arte è qualcosa di molto più primordiale, no? È un fuoco che sentiamo tutti e tre dentro e penso che sia ciò anche che ci ha unito come gruppo.
È un demone, come dicevano gli antichi greci, è un demone irresistibile.
Esatto. La vocazione.
Esatto.
Questo vi fa star bene.
Esatto. Okay.
Anche se penso che non conduciate una vita così troppo regolare, no? Starete svegli notte fino a tardi. Quando l'ispirazione ispira, chiama, no?
Sì,
giusto?
Sì.
Ore di sedute.
Soprattutto le ore notturne, diciamo che sono quelle più produttive di solito.
Io in merito vorrei da fare, cioè, in merito vorrei raccontare proprio vari aneddoti, perché a me, a parte sottoscrivere tutto quello che hanno detto Momo e Fu, cioè anche riguardo il fatto che sia l'unica cosa che effettivamente ci fa stare bene, cioè ci fa sentire libero, almeno per me è davvero una delle poche cose che mi fa stare bene, mi fa sentire libero e a mio agio in mezzo alle persone, a mio agio con gli altri. Mi aiuta anche molto a vincere la timidezza, perché sono una persona molto timida in realtà, e quindi, cioè, da questo punto di vista davvero davvero mi continuo a farlo anche solo per puro scopo terapeutico, perché mi fa veramente stare bene, appunto, rimandando al concetto di salute di prima. E poi per quanto riguarda lo stare svegli la notte, a me capita spesso di avere delle idee proprio quando sono stanchissimo, voglio solo addormentarmi e non posso, appunto per questo discorso che la musica ti chiama un po' a sé, secondo me, cioè l'ispirazione ti chiama un po' a sé, tu non decidi, secondo me. Noi siamo, secondo me, un po' burattini, ma l'ispirazione da questo punto di vista, che sia nelle produzioni, che sia nelle liriche, che sia in qualsiasi tipo di attività artistica. E mi viene in mente una frase di David Lynch, che è mancato recentemente, che diceva sempre: quando tu hai una buona idea e non la metti giù subito, almeno per lui era così, lui era molto estremo, era un personaggio molto particolare, però lui diceva: se non la metto giù subito mi viene voglia di suicidarmi. Praticamente era una roba molto estrema, effettivamente, ovviamente, cioè non è proprio così per noi, però diciamo, rielaborandola un po', facendola nostra, limando un po' questo estremismo, sicuramente dà una spinta è una cosa che dà una spinta al cogliere l'attimo e dire metto giù questa roba, che sia un'idea, che sia una rima, che sia qualsiasi cosa, perché altrimenti magari poi la scordo, poi la perdo. E questa roba, cioè, a me fa stare male. Non arrivo al punto che diceva David Lynch, ovviamente, ma penso nessuno dei tre. Però sì, provoca quasi male fisico, non so come dire.
Concordo, perché anche, cioè, tipo Rick Rubin parlava appunto delle idee che, cioè, ne parlava come se fossero quasi manifestazioni, no? Che appunto arrivavano e il solo rischio di perderle, cioè, era un po' uno spreco vitale.
Ma quindi tecnicamente viene un'idea e voi avete la forza, il coraggio e la determinazione di annotarla immediatamente, che sia di giorno o notte, state guidando l'auto, andate in
quello, parlate, forse
state baciando il vostro compagno o la vostra compagna, eccetera, viene l'idea, mollate tutto e o no?
Perché quella è la sfiglia. In realtà
o scappano le idee.
Un aneddoto, proprio l'altra sera ero col mio ragazzo. E avevamo passato tutta la giornata assieme e io c'avevo sto pungolo in testa che dovevo finire di scrivere un pezzo per la sessione di oggi. E una certa gli faccio dopo cena: guarda, adesso io ti chiedo un attimo, mi metto da parte, mi metto le cuffie, entro nel mio mondo, mi metto per un'oretta a scrivere, tu fai quello che vuoi, insomma. Ma avevo proprio bisogno di entrare nella mia dimensione, perché poi il momento della creazione artistica è un momento di isolamento spesso, no? Devi un po' raccogliere le varie esperienze che hai accumulato, è un momento di dialogo introspettivo, ti guardi dentro, no? Per usare una metafora, e per fare quello serve un attimo di distacco, ma poi il momento più bello è quando torni nel mondo, fai ascoltare quello che hai creato o fai vedere, insomma, in base alla forma d'arte, perché io parlo per la musica, ma penso che valga per tutte,
per questo doppio aspetto, no? Della creazione artistica, che da un lato è qualcosa che dai a un pubblico, quindi ti avvicina alla gente, dall'altro devi isolarti perché il mondo dà fastidio nel momento in cui hai davvero un'ispirazione e devi creare. Quindi c'è questa dialettica, isolamento pubblico, particolarmente interessante per voi.
Isolamento pubblico, no? Bellissima. Io tra l'altro con l'isolamento in particolare ho un rapporto... un rapporto speciale, potremmo dire, nel senso che tende ad essere il mio meccanismo di difesa, no? La mia via di fuga. E, però ci sono diversi tipi di isolamento, ecco. Forse l'isolamento per creare è un isolamento che non si chiude in se stesso, appunto, e qui viene fuori la dialettica, emerge, perché non è voglio stare da solo, chiudere il mondo fuori e basta, ma è un momento. Proprio noi studiamo filosofia, ci siamo conosciuti alla facoltà di filosofia di Vercelli, un filosofo, uno tra i più celebri della storia europea, Hegel, che descrive proprio la dialettica hegeliana, cioè un momento positivo, uno negativo e poi un momento di sintesi, no? Quindi
mi riferivo
il momento positivo, certo, potrebbe essere l'esperienza da cui poi nasce l'ispirazione, no? Poi c'è il momento negativo in cui tu raccogli quell'esperienza e in qualche modo prepari la creazione, che è una nuova forma, perché la sintesi è proprio qualcosa di nuovo.
È la negazione della negazione.
Esatto.
E anche l'essere al pubblico è un processo dialettico. Perché? Perché voi vi date al pubblico, ma il pubblico a volte non ha esattamente la percezione di quello che voi fate. È un processo di identificazione, un meccanismo, non capisce quello che sta dietro l'atto creativo dell'artista, e quindi sembra che ci sia una relazione artista pubblico, e invece a volte si scopre che questa relazione non esiste.
Cioè io credo che quando poi il prodotto artistico finito, come dicevi tu un po' di tempo fa, riguardo il discorso intelligenza artificiale e arte, tu dicesti, mi ricordo, che quando l'arte finisce, cioè quando è un prodotto finito, non è più di tua proprietà, ma è di chi ne sta usufruendo. E secondo me è correttissima come cosa, soprattutto perché poi alla gente arriva solamente un prodotto filtrato in base alla loro prospettiva e alla loro visione del mondo, che magari sarà diversissimo appunto da come è stata pensata originariamente.
questo mi fa pensare che la libertà dell'arte, la libertà dell'artista non può esistere senza la libertà del pubblico di interpretare liberamente quello che ha visto, ascoltato, cioè non solo musica, no, diciamo l'arte in generale.
Tra l'altro noi sì, avevamo, come dicevamo, abbiamo avuto una discussione molto accesa sul tema dell'arte, dell'intelligenza artificiale, e mi è appena venuta un'intuizione, ovvero il fatto che perché si può distinguere il prodotto dalla creazione, ok? Forse l'intelligenza artificiale non riesce ancora a creare, ma si limita solo a produrre, proprio perché manca quell'aspetto di inconscio. Cioè l'intelligenza artificiale svolge il compito che tu le dici di fare, porta a termine la funzione, lo fa perfettamente, però non c'è quel nascosto, non c'è quel non pensato, quell'impensato, quell'irrazionale che invece ci guida ed è il motivo per cui scriviamo in realtà, no? I nostri vari traumi infantili, tutte le cose che ci hanno portato un giorno a dire
che vengono sfogati, dimenticati. L'intelligenza artificiale non dimentica mai, si spegne, si raccende al punto di prima. Ma voi, noi esseri umani, mi ci metto anch'io, va, nell'essere umano, noi esseri umani dimentichiamo e il processo di ricordare è un processo difficile, duro, che provoca dei sentimenti e delle emozioni.
Sì, cioè, agganciandomi a questo discorso, questa infatti era proprio una delle principali critiche che muovevo personalmente all'intelligenza artificiale, e io penso che effettivamente all'intelligenza artificiale manchi quell'aspetto di adombramento, che è un termine che è ritornato anche spesso in corsi che abbiamo fatto nella facoltà di filosofia, perché c'è sempre qualcosa, è come se tutto fosse oggettivabile, tutto è lì, è a portata di mano. Invece il bello del rapporto artista-pubblico è che qualcosa sfuggirà sempre all'artista e qualcosa sfuggirà sempre al pubblico effettivamente, quindi credo è un po' un rapporto circolare. Fra l'altro anche nei abbiamo fatto anche dei corsi abbiamo trattato molto l'ermeneutica nel nostro percorso di filosofia, che appunto è una disciplina, una, direi, un, non so se è corretto dire branco, comunque un approccio filosofico legato all'interpretazione, appunto, che se principalmente si riferisce all'interpretazione testuale, però secondo me, essendo cambiati i tempi, le tecnologie, è una roba che può riferirsi a scenari diversi, perché appunto ha forme di comunicazione diverse, come appunto la musica, come qualsiasi cosa. Cioè appunto anche in ermeneutica si dice che spesso bisogna conoscere l'autore da parte del lettore, il lettore deve conoscere l'autore per certi versi più dell'autore stesso, ed è vero in parte, però penso che anche al lettore poi sfugga sempre qualcosa, come l'autore sfugge il fatto che il lettore possa in qualche modo capire qualcosa. Magari l'autore, soprattutto nel contesto dell'autobiografia, per dire, che è la cosa più esplicita sulla propria vita possibile, anche volendo fare autobiografia più come dire, puntuale, aperta, sincera, c'è sempre quell'elemento che sfugge a te stesso, parlando di te stesso, quindi non di un altro argomento. Quindi io penso che forse uno degli aspetti che meno umani, non direi disumani, non mi spingerei a dire disumani, però meno umani dell'intelligenza sia questa, dell'intelligenza artificiale, sia questa ignoranza del limite, dell'oblio per certi versi, perché forse è l'oblio che rende vivo il rapporto artista pubblico, mi verrebbe da dire così.
Molto interessante. Qual è la percentuale di pensiero logico e intuizione, insight nella composizione dei vostri testi e della vostra musica? Buttiamo lì 30, 60, 70, cioè non ci avete mai pensato?
Sì, no, io ultimamente...
Ah sì, voglio andare in giro.
Come...
Ci sono già le risposte?
Ma io non ho, cioè, non ho una risposta proprio definita, però cioè, sicuramente ci siamo sempre accorti che in quello che facciamo, cioè, sia lui che io e Fu quando scriviamo, c'è un, sia una componente di pura intuizione che di costruzione proprio logica, cioè un po' di ideazione. C'è anche un pezzo che abbiamo scritto recentemente che ci ha richiesto parecchi mesi, ma proprio parecchi per giungere a un, come dire, a una...
Parecchi mesi perché? Perché siete partiti da cosa? Logica o intuizione?
Siamo partiti, secondo me, da un'intuizione. Io direi da un'intuizione. Poi magari...
E poi avete razionalizzato.
E poi, secondo me, abbiamo tentato... Sì, abbiamo tentato di razionalizzare questa intuizione, che era più che altro legata all'evoluzione che aveva avuto il nostro rapporto, poi, perché non voglio fare troppi spoiler, però comunque però comunque sia, l'idea è quella di un po' mettere in rima il rapporto talvolta conflittuale, perché siamo veramente due persone diverse, fra me e lui, che però poi arriva a una riconciliazione e tutto quanto. E quindi io credo che, cioè, all'inizio sia partito da un'intuizione, una pura intuizione, e poi con la, secondo me, anche la necessità che ti richiede la scrittura di mettere tutto in metrica, di strutturare le battute in un certo tempo, ti aiuta poi a razionalizzare e dover dire una certa cosa in un determinato spazio delimitato. Quindi sì, io questa tensione la percepisco sempre, ma non saprei dire cosa viene prima, cosa viene dopo e quale delle due parti prevale sull'altra, perché secondo me è proprio una tensione, un intreccio, ecco.
Anche perché probabilmente nello stesso momento voi tre avrete approcci diversi.
Esatto.
Intuisce chi fa una chiesa, sì, sì, chi entra dopo nel processo, chi entra, esatto, prima.
Esatto.
Se no sareste tre gemelli.
Ed è questo anche, sì. Esatto.
O tre robot.
E anche, esatto, parlando prima di intelligenza, ma infatti anche secondo me questo è il bello di essere tre sensibilità diverse, tre persone diverse con un obiettivo comune per certi versi, però
che però producete un contenuto che vi soddisfa,
sì,
quindi magari anche con approcci diversi, ma un contenuto, esatto, che vi
trovarsi soddisfa. Anche a metà strada.
E allora di che cosa parlate? Quali sono, sì, i temi delle vostre, chiamiamole, visto che siete dei filosofi musicisti, le chiamiamo riflessioni musicali.
Prendo il microfono, ma in realtà lo sto per passare a Momo. Questa è proprio l'occasione, perché spesso si tende a pensare che ci sia questa riflessione concettuale, soprattutto dal punto di vista dei testi, delle liriche, ok? E secondo me si tende a pensare che invece la produzione musicale manchi di questo aspetto. Invece il motivo per cui penso noi tre ci troviamo così tanto bene è che anche Momo per primo segue una riflessione, segue un viaggio delle immagini.
Sì, diciamo che il mio approccio alla musica è sempre stato molto visivo, ci ho sempre associato comunque molte immagini, quasi come se fosse, no, una sorta di scena da film, no? Infatti uno dei miei sogni sarebbe anche magari, chissà, produrre una colonna sonora addirittura. Però no, diciamo che il mio processo parte sempre da un tipo di sensazione, e per rispondere alla domanda di prima, penso che il mio sia più 70% intuizione e 30% poi pensiero logico su quello che sto creando, anche perché preferisco così, perché ciò va a intaccare meno quello che sto esprimendo, più che altro perché per me l'arte è un qualcosa che può tirare fuori qualcosa da me, nel senso posso sfogarmi con l'arte, e quindi tira fuori delle mie zone d'ombra che di solito nella vita di tutti i giorni tengo molto sopite. E quindi di solito parto sempre con un tipo di sensazione che voglio cristallizzare, un tipo di immagine che riporti a quel tipo di sentimento, e cerco proprio di adattarci la musica sopra.
quindi musica attraverso le immagini.
Esatto.
Penso di aver capito, non perché siamo in una società nella quale le immagini sono dominanti, ma perché è proprio una proiezione visiva di note che tu hai in mente, che ti fanno immaginare qualche cosa. Certo. È un processo, come lo definirei, è una sinestesia, cioè mettere insieme,
esatto,
diversi, sì,
vorrei dire qualcosa,
lavorate in modo sinestetico in pratica.
Secondo me ciò che distingue l'immagine di cui ha parlato Momo dall'immagine a cui ti riferisci tu, quella dei social, quella della promozione, è che l'immagine di cui parlava Momo è simbolica, è immagine che rimanda a qualcos'altro. Cioè, il simbolo, cos'è? Il simbolo dà profondità, no? Perché il simbolo nasconde sempre qualcosa, è interpretabile. Invece l'immagine, quando è piatta, quando si limita a pubblicizzare, per dire, un prodotto,
Non solo una chiave di lettura.
Non c'è nient'altro. Perché noi riusciamo a dialogare anche artisticamente? Perché le sue immagini poi, nel nostro racconto, non vengono esplicitate. Non è semplicemente un esplicitare le immagini. Perché lui magari ci dice... Ah, ho prodotto questo beat immaginandomi, ad esempio, un uomo nello spazio. Ne parlavamo l'altro giorno, no? E poi questo simbolo, nella mia esperienza vissuta, ad esempio, si può declinare nell'isolamento, quindi il guardare le cose da un'altra prospettiva, oppure quei momenti in cui ti senti distaccato dal mondo perché succede qualcosa che ti fa appunto ricalibrare la bussola, non so come dire. Perché... l'arte sì è espressione libera, però è anche tecnica, no? C'è questa dialettica nell'arte. E poi, ok, Picasso faceva i disegni, ha detto che ha studiato tutta la vita per disegnare come bambino, ma ha letteralmente creato una tecnica, quindi non andava a casaccio, ok? Quindi io sento sempre la tensione tra voler dire qualcosa, quindi la materia, diciamo, no? E quello è il lato più intuitivo. E poi il come dirò questa cosa, lì c'è la forma. Il rap, tra l'altro, fonda la propria forza, secondo me, sulla metrica. Cioè la metrica dei testi è ciò che rende, secondo me, il rap un genere così forte, così popolare. Perché poi si può adattare a qualsiasi cosa, è molto malleabile. E la metrica è una questione totalmente tecnica. Cioè significa calibrare sillaba per sillaba, la durata di ogni sillaba, dove metti l'accento in modo che suoni in modo più orecchiabile. Questo è tutto un aspetto logico. D'altra parte poi, come capisci se la tecnica funziona, no? Se ti gasa quello che scrivi, lì torna l'elemento più intuitivo, no?
Sì,
dell'esperienza, della sensazione a pelle che ti dà quello che scrivi. Quindi c'è un continuo rimbalzo.
Sì.
Qual è la vostra prospettiva, quindi, tre artisti? Qual è la vostra prospettiva di vita?
Se si parla di collettivo, almeno parlo anche per loro, ci piacerebbe comunque creare proprio un qualcosa che, cioè, si esprima solo con l'arte, che sia proprio un collettivo, un po' un rifugio per gli sfollati, di gente come noi che... può trovare questo mezzo artistico o anche altri mezzi artistici per esprimere se stessi e, insomma, trovare quel posto nel mondo, no? Perché il nostro gruppo parte da tre personalità comunque che si sono ritrovate perché ci sentivamo sempre molto al di fuori di tutto, un po' degli outsiders, degli estranei. E quindi vorremmo creare appunto un qualcosa che riunisca tutti in questo disagio.
È una idea straordinaria questa.
Sì.
E dunque, da un punto di vista della produzione, che cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo periodo? A che cosa state lavorando? Che cosa uscirà? Perché dobbiamo scrivere al pubblico e dirgli: guarda che, non so, fra un mese, tra una settimana... Un piccolo spoiler, senza che cosa siete per raggiungere il vostro progetto, che poi ci spiegherete.
Il nostro progetto si chiama Arizza.
Arizza.
Arizza. È una parola che non esiste, che ci siamo inventati da bravi artisti.
Poi, come beat. La Beat Generation, il beat è un nome che è una parola che non ha inventata.
Ah, l'hanno già fatto, ce l'ha.
Già, no, è beat, non è arizza, eh. È interessante, no, sì, sì, che venga ripreso oggi un processo.
Un po' come anche Dada.
Un processo originale. Però. Dada, per esempio.
Il rap tapper.
Cioè, è bello. È bello perché vi collocate in un filone che stabilisce la non necessaria comprensione.
Sì, il filone degli strambi, potremmo dire. Che è un po' forse il nostro orgoglio artistico. Cioè noi vogliamo essere proprio quelli diversi, quelli che si fanno notare, ma non perché se la credono, non perché vogliono fare finta di essere chi non sono, ma perché ci vogliamo mostrare con trasparenza nella nostra mediocrità, nei nostri disagi, le nostre insicurezze, le nostre debolezze, la vulnerabilità. Forse le nostre vulnerabilità sono i temi che più spesso tornano nei testi.
Le vulnerabilità.
E arizza significa sradicati. L'idea del nome nasce dal greco antico, dalla parola riza, che significa radice, e abbiamo deciso di aggiungerci un alfa privativo. Praticamente nel greco antico succedeva questa cosa, cioè c'è questo fenomeno linguistico per cui aggiungendo la A prima di una parola è come in italiano si può aggiungere il prefisso dis, in, no? Quindi si indica una negazione, quindi senza radici, ariza. E cosa significa essere senza radici? Essere senza radici significa non sapere qual è il proprio posto nel mondo, no? Quando ti manca il terreno sotto i piedi, si dice. E forse entrambi ci siamo trovati a condividere delle esistenze, ognuna a modo suo, insicure, cioè senza una base d'appoggio solida, senza quelle certezze che ti fanno svegliare al mattino, ascoltare gli uccellini di cinguetta, ma pensare
cosa qui, quando questo,
esatto, non farsi problemi, no? Noi ci facciamo un sacco di problemi, sì, ed è per questo che faccio bella musica, forse è vero,
e ti credo,
quelle erano obiettive. Quindi essere arizza significa essere sradicati e trovare proprio nello sradicamento una comunanza, cioè questa penso sia la vera forza del nostro progetto, cioè che noi stiamo mettendo radici proprio nello sradicamento, no? E in questo paradosso c'è la magia di ciò che stiamo facendo, ciò che vogliamo continuare a fare sempre.
Voi vi create le vostre radici, perché a volte la mancanza di radici significa anche mancanza di una di un passato, di una tradizione chiara, concreta, alla quale richiamarsi.
Noi, ecco, sulla tradizione, no? Non sappiamo mai bene come collocarci, perché innanzitutto ognuno ha la sua tradizione, nel senso ognuno ha i suoi ascolti, ognuno ha i suoi riferimenti artistici. Dobbiamo venirci incontro, in qualche modo, e nasce qualcosa di nuovo, di imprevedibile, no? Cioè non ci limitiamo a seguire i bassi che sono già stati solcati. Tra l'altro, proprio anche a livello di pubblicazioni, noi cerchiamo di fare qualcosa che si distacchi da ciò che va, dai prodotti che si possono sentire generalmente nelle top 5, nelle top 50 dei siti di streaming. Cioè, vogliamo anche a livello sonoro, Momoa sta lavorando un sacco per creare un'identità artistica che non sia semplicemente ok, rifacciamo quel suono lì che funziona, così funzioniamo anche noi, no?
Sì, esatto. È la cosa che più vogliamo evitare.
E quindi concretamente cosa possiamo dire al pubblico? Il gruppo si chiama
Arizza.
All'interno dell'album L'Outsider abbiamo un vostro brano che si intitola
Intruders.
Intruders.
E lo potete trovare sia su Spotify, sul profilo Urban Central, sia sul canale YouTube Urban Central.
E che sul vostro, voi avete un canale Instagram.
Abbiamo sì, anche
che si chiama
Arizza punto Oikia.
Oikia.
Tutto
bene, lo scriviamo a pari
Arizza Oikia, esatto.
Certo. Quindi l'invito è quello, cari ascoltatori, vi abbiamo fatto presentato dei filosofi, rapper, musicisti molto intelligenti, preparati, con idee straordinarie. Dunque, lo posso dire, comprate la loro musica e ascoltate.
Per favore, parlavamo prima di prospettive di vita. Per favore, darci una prospettiva.
E diamo una prospettiva. sapete, presto nuova musica bellissima.
Sì, beh, diciamo possiamo anche
un piccolo,
possiamo anche dare qualche spoiler sì, di futuro. Sia io che Fulvio stiamo lavorando ai nostri EP solisti. E stiamo lavorando soprattutto, anche oggi registriamo, per il nostro EP di gruppo, che sui quali non abbiamo ancora effettivamente una data precisa, perché ovviamente sono in lavorazione, però...
Quindi che se io sento da diciamo, non potrebbe essere...
Il...
Dopo l'estate?
Dell'EP. Ma sì, sì, pensavamo magari, sì, sicuramente magari di pubblicare qualcosa nell'estate.
Nell'estate, sì, ok,
già detto a me. E poi, esatto, diciamo l'idea dell'EP proprio in riferimento anche a quello che diceva Fu, che è una cosa che vogliamo portare sempre, è un po', vogliamo dare l'idea del... parlare ovviamente, perché parliamo tanto dei nostri problemi di estraneamento, esclusione, quello che quell'altro, ma... farlo anche su tappeti musicali diversi, che rimandino ai generi diversi, influenze diverse, non necessariamente al rap classico, cercando ovviamente di mantenere una coerenza di sound e anche di, insomma, di proprie interpretazioni nostre. E sì, un po' l'idea qui è anche un po' quella di fare uno show off delle nostre capacità artistiche, di quello che sappiamo fare, un po' presentarci, ecco, un po' presentare un nostro immaginario, che è quello che poi solitamente si fa con gli EP iniziali. E un po' questa è l'idea, non so se...
Sì, devo aggiungere cosa.
Non incasellati, ecco.
Ecco, non incasellati.
Ok, benissimo. Allora, tantissimi auguri. E spero che il pubblico vi possa conoscere sempre di più, e che voi possiate produrre e raggiungere i vostri obiettivi. Ve lo auguro veramente, ciao, veramente
questo
di cuore.
È il vostro podcast. Grazie.